Grazie signor Presidente, signor Sindaco, signori rappresentanti delle istituzioni, signori ospiti. Oggi in Consiglio Comunale abbiamo l'opportunità per dichiarare la nostra assoluta convinzione che l'appartenenza allo Stato italiano, alla Nazione Italia, sia un valore assoluto che affonda le radici nella storia di questo nostro straordinario Paese. I dibattiti che si sono susseguiti nell'ultimo anno su che cosa vuol dire nazione, sulla sua identità, sull'arricchimento portato anche dalle diversità, dalle genti d'Italia, hanno consentito i giusti e doverosi approfondimenti sulla storia che l'ha generata. Lo studio del nostro passato, delle nostre tradizioni, della lingua, quella italiana, pur riconoscendo i valori di dialetti, delle differenze tra le varie parti in cui era suddivisa l'Italia stessa, consente di comprendere sempre meglio chi siamo e dove vogliamo andare, e di insegnare soprattutto alle nuove generazioni che siamo una nazione, un popolo, una comunità culturale esistente anche prima ancora di raggiungere l'unità nello Stato italiano. Oggi, se fossimo divisi, saremmo sicuramente molto più deboli. L'unità ci ha consentito di aumentare il nostro benessere complessivo, di abitare in case confortevoli e per gran parte in proprietà. Abbiamo avuto un'ottima istruzione, abbiamo un sistema sanitario notevole, pur con qualche inefficienza, un sistema sociale che funziona e che possiamo migliorare, e in molti settori primeggiamo nel mondo. Tutti ci invidiano la cultura, la nostra ricchezza culturale, la creatività, la qualità del Made in Italy. Dobbiamo quindi essere orgogliosi di essere italiani. Credo che gli italiani abbiano del resto la consapevolezza di appartenere ad un popolo che affonda le sue radici in millenni di una storia che è stata grande, a partire dall'antica Roma, che tutto il mondo ci riconosce. Il cristianesimo, la Chiesa Cattolica in particolare, ha avuto una grande importanza nell'affermare questa identità culturale, riconosciuta da tutti in modo esplicito o implicito. Abbiamo trascorso qualche secolo con divisioni in stati e staterelli, dominati da popoli stranieri, ma certamente le genti italiane esistevano, avevano una sola cultura, una sola lingua, pensavano di poter crescere i loro figli e di convivere seguendo gli stessi principi sociali instillati dal cristianesimo. I moti risorgimentali presero l'avvio dalla novità portata in Italia dai francesi della Rivoluzione, che oltre ai principi di libertà, fraternità e égalité, portarono il concetto che la sovranità popolare derivasse dalla nazione e che quindi si dovesse abbattere appunto l'ancien régime. I moti risorgimentali consentirono di prendere coscienza che le divisioni politiche e territoriali non avevano più ragione d'esistere, considerata la nostra identità culturale. Coloro che avevano un livello di istruzione, arte o mestiere, la borghesia, presero sempre più coscienza che la nazione degli italiani doveva trovare una sua unità. Le varie fasi temporali in cui si succedettero i moti risorgimentali, le campagne napoleoniche in Italia, la restaurazione che attuò dure repressioni per soffocare anche con il sangue ogni aspirazione ai valori di laicità dello Stato, di libertà di pensiero, furono passaggi importanti, perché l'aspirazione all'idea di nazione, in senso anche politico e territoriale, cominciò a farsi strada, soprattutto nella borghesia. Alessandro Manzoni, nel 1821, 6 anni dopo il congresso di Vienna, che aveva portato una spartizione politico-territoriale dell'Italia, espresse nella Ode, marzo 1821, l'aspirazione all'unità dell'Italia, definendola una d'arme, di lingua, d'altare, di memorie, di sangue e di corpo. Si ebbero i moti rivoluzionari, dove Modena nel 1831 si arrivò alla dura repressione e alla condanna anche a morte di Ciro Menotti. Due correnti di pensiero polarizzarono l'attenzione sul problema dell'unificazione, quella di Giuseppe Mazzini, fondatore della Giovane Italia, repubblicano, che sosteneva l'unificazione con moti insurrezionali popolari, e quella di Vincenzo Gioberti, che teorizzò l'Italia confederale sotto la guida del pontefice. Ma di fatto l'unità d'Italia si realizzò con una terza via, appunto, quella dello Stato Sabaudo. Seguirono i moti del 48 e 49, la prima guerra di indipendenza, la formazione di varie repubbliche, ma tutto finì nella repressione. Tuttavia l'aspirazione all'unità nazionale era ormai divenuto un obiettivo. Il Piemonte Sabaudo, piccolo Stato, certo, ma appariva sempre più l'unico soggetto potenzialmente idoneo per l'unificazione, protagonista indiscusso il liberale Camillo Benso, conte di Cavour, che mise in atto politiche di rafforzamento dell'economia, di modernizzazione degli apparati, di un'efficace politica diplomatica e di alleanze. Seguirono la seconda guerra d'indipendenza, la conquista del Sud Italia, la cacciata dei sovrani, la nomina di governi provvisori retti da dittatori, a Modena Luigi Carlo Farini. Le consultazioni plebiscitarie nei primi mesi del 1860 e infine il 17 marzo, appunto la data che ricordiamo, 1861, Vittorio Emanuele II fu proclamato dal Parlamento nazionale re d'Italia. Siamo successivamente passati attraverso una prima, una seconda guerra mondiale, abbiamo conosciuto ancora tanta miseria, sofferenza, ma anche tanta determinazione alla ricostruzione, a voler continuare ad essere un grande popolo, una grande nazione. Abbiamo conosciuto l'avvento del fascismo, le scelte nefaste, le leggi razziali. Si è celebrato, e tuttora lo celebriamo, il 25 aprile del 45, festa della liberazione. Il 2 giugno del 46, data che ricorre per la nascita della Repubblica. Queste sono ricorrenze molto importanti che per molti anni sono state celebrate, ma ci siamo forse dimenticati che la nascita della nostra nazione era appunto antecedente. Il patriottismo, la parola patria, sono simboli e valori troppo spesso dimenticati perché utilizzati a man bassa dal fascismo. E perciò da dimenticare. Negli ultimi anni, da più parti, in modo trasversale, si è compreso che sono simboli e valori importanti e stanno riconquistando e riacquistando quella valenza che devono avere. Oggi sono utili e necessari perché esprimono la forza e l'orgoglio di appartenere ad un popolo unito, che ha le qualità, le risorse per mantenere una posizione di prestigio e di peso nel mondo. Un popolo che pur nelle sue diversità interne ha valori di democrazia consolidata e di libertà consolidata, che è stato culla della civiltà occidentale e costituisce nella sua unità una grande nazione, appunto l'Italia. E quindi consentitemi di dire viva l'Italia, viva gli italiani. Grazie.
Grazie a Morandi. La parola ora a Viglian Garagnani per il Partito Democratico. Sì.